Innanzitutto da Roma ci hanno imposto la cosa più pericolosa di tutte, che era quella della riapertura delle scuole. La gran parte dei focolai che stiamo gestendo da queste parti ha a che fare con la riapertura delle scuole. Bisogna parlare chiaro alle persone. In Puglia oggi noi abbiamo il picco massimo persino superiore a quello del lockdown. E ogni volta che un ragazzo, un bimbo, un insegnante si contagia, potete immaginare cosa succede. Cioè abbiamo decine di contagiati collegati.
Lo avrei certamente riconosciuto. È il presidente Emiliano. In particolare, questo è un suo intervento all'Aria che Tira sulla 7 qualche giorno fa. Avete sentito bene. Secondo Emiliano, ogni studente o un docente positivo a scuola avrebbe portato a decine di contagi. Non ha detto potrebbe portare, ha proprio detto che è accaduto, che il picco è colpa della scuola, anzi del governo che ci ha costretto a fare la cosa più pericolosa di tutte, aprire le scuole. Parto da un politico come lui, un po' perché è un punto che molti, tra politici, giornalisti, addetti ai lavori che si occupano a diverso titolo di scuola, stanno sostenendo. La curva dei contagi è tornata a salire per colpa della scuola. È un po' perché esprime un concetto che, anche per colpa dei soggetti di qui sopra, si sta sedimentando nell'opinione pubblica. Ma le cose stanno veramente così? Davvero la riapertura delle scuole è stata il disastro che dice Emiliano? Come ha funzionato il protocollo predisposto dal Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e, udite udite, proprio dalle regioni e quindi anche da Emiliano? La puntata di Prima la Scuola che stai ascoltando vuole raccontarti tutto questo, con l'impegno di sempre, quello di semplificare, ma senza banalizzare.
Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana gratuitamente su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone e tutte le altre piattaforme di condivisione audio.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Iniziamo dalla cosa più semplice, la verifica delle parole di Emiliano.
La gran parte dei focolai che stiamo gestendo da queste parti ha a che fare con la riapertura delle scuole.
Le cose stanno davvero così? Assolutamente no. Sentiamo cosa dice Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, nel suo speech periodico sui dati del contagio.
Aumenta il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese per l'ottava settimana consecutiva, anche se l'RT si mantiene intorno a 1. Si verificano diversi focolai in tutto il paese, e gran parte di questi, oltre i tre quarti, sono dovuti a trasmissione intradomiciliare, comunque sia trasmissione familiare.
Rezza sta citando il rapporto prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità, che quantifica nel 77,6% il numero di focolai riconducibili all'ambiente familiare o domestico, quindi non a scuola, che è responsabile del 2,5% dei focolai, come riferito recentemente da Silvio Brusaferro, che dell'Istituto Superiore di Sanità è il presidente. I conti non tornano. O i focolai rilevati in ambiente scolastico sono tutti in Puglia? Può essere, Oppure Emiliano è malinformato. Eppure l'opinione pubblica la pensa come Emiliano. Come mai? Le ragioni sono tante. Parlare male della scuola fa figo e non impegna. Parlare male dell'Azzolina fa un po' più figo e impegna ancora meno, non senza qualche responsabilità della ministra, questo va detto. Sparare al bersaglio grosso è sport nazionale dalle nostre parti. Ma ci sono anche ragioni più profonde. Io credo che la più importante tra queste sia da cercare nelle responsabilità dello stesso governo, che non è riuscito a comunicare correttamente a cosa servono le iniziative che si stanno mettendo in atto. Diciamocelo allora. Il protocollo per le scuole a cosa serve? Serve impedire che Anna o Marco possano essere contagiati? Assolutamente no. L'obiettivo non è impedire che Anna o Marco siano positivi, perché è impossibile farlo senza chiuderli preventivamente in due celle di isolamento. L'obiettivo è impedire che Anna o Marco, qualora fossero positivi, possano trasmettere il virus ad altri. E in subordine, che le Anna e i Marco, eventualmente positivi, lo trasmettano in media a meno di una persona ciascuno. Quindi il protocollo serve esattamente a impedire che accada quello che Emiliano ha sostenuto.
E ogni volta che un ragazzo, un bimbo, un insegnante si contagia, potete immaginare cosa succede, cioè abbiamo decine di contagiati collegati.
L'ISS nei suoi rapporti scrive invece che al momento la dinamica in atto è proprio quella opposta a quanto raccontato da Emiliano. Scrivono infatti che, cito letteralmente, sono in aumento i casi e i focolai non associati a catene, e quella descritta da Emiliano è esattamente una catena. E poi aggiungono:
questo evidenzia l'importante e crescente impegno dei servizi territoriali, dipartimenti di prevenzione, per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati ed indagati.
Certo, l'Istituto Superiore di Sanità parla in generale. Può essere, l'ho già detto, che le catene e i focolai fuori dagli ambienti domestici siano proprio tutti in Puglia. Ma in quel caso dovremmo farci domande sul perché il protocollo predisposto per le scuole funziona dappertutto, tranne che in Puglia. Eppure, l'opinione pubblica la pensa come Emiliano. Sfidare il senso comune, puntata difficile, ma è lo spirito di questo podcast quello di sfidare il senso comune per consentire al buon senso, quando c'è, a non averne paura. Come fa parte delle regole di ingaggio che ripeto ogni volta, quella di rifiutare le banalizzazioni. E siccome le opzioni, tutto o niente, sono tra le più banali, lo dico in modo netto, spero inequivocabile. Chi minimizza i rischi che si corrono a scuola è un criminale, almeno quanto chi sta scegliendo, per un ritorno d'immagine, per un suo obiettivo politico, di criminalizzare la scuola. Sorprende, questo sì, trovare nel secondo gruppo, quello di chi avalla la criminalizzazione della scuola, molti più uomini e donne di scuola che nel primo. Ma ci torno più avanti, sia sui rischi che sulle vere ragioni di chi vuole far passare l'idea che le scuole siano la causa dell'aumento dei contagi. Prima mi sembra giusto dare qualche risposta ai miei ascoltatori che mi assomigliano di più, i cacadubbi più di San Tommaso, per dirla in francese. Già mi sembra di sentirli. Ok, Rezza dice così, Brusaferro dice così, ma, parafrasando una frase celebre di un'ex sottosegretaria poi promossa viceministra, questo lo dicono loro. E poi, sarà poi vero che il protocollo sta funzionando? E chi ci dice che a generare un focolaio catalogato come domestico non sia stato uno studente che si è contagiato a scuola? E allora mettiamo i piedi nel piatto. O se preferisci, per stare alla metafora evangelica, il dito nel posto dei chiodi. La risposta all'ultima domanda è la più facile. La definizione di focolaio non è soggettiva. La discussione che stiamo facendo sui focolai non è astratta. Si chiama focolaio nei casi di individuazione di due o più casi positivi tra loro collegati. In altri termini, se Lillo è positivo, ma tutta la sua classe non lo è, la classe non è un focolaio. Mentre se in classe sono positivi Lillo e Greg, la classe è un focolaio. E questo a prescindere dal fatto che poi si ammalino anche i familiari di Lillo, di Greg o di entrambi. Vengo al protocollo. Da cosa si capisce quindi che fino ad oggi sta funzionando? Cosa convincerà il mio San Tommaso? Il fatto che al 3 ottobre, ultimi dati disponibili, sono pochissimi i casi tra gli studenti e il personale docente e non docente, e la scuola è aperta da un mese. Sono 4 ogni 10.000 tra gli studenti, 6 ogni 10.000 tra i docenti, 8 su 10.000 tra i non docenti. Ma anche se la guardiamo da un altro punto di vista, i numeri sono molto incoraggianti. Appartengono infatti a quelle categorie solo il 5% di tutti i casi attualmente positivi. E tieni presente che quasi sempre, quasi perché l'ultima parola spetta comunque alla ASL, se un docente è positivo, se uno studente è positivo, viene fatto il tampone a tutti i suoi compagni di classe o agli alunni che ha avuto negli ultimi 2 giorni. Ed è in relazione a questi numeri che possiamo leggere e quindi validare il dato reso noto dall'Istituto Superiore di Sanità, ovvero, lo ricordo, che solo il 2,5% dei focolai, attenzione, focolai, non casi, è imputabile all'ambiente scolastico. E i numeri? Quanti erano i focolai il 3 ottobre? 3.805. Quindi il 2,5% sono 95 di questi. Sono solo 95 focolai di origine scolastica. 95 su circa 45.000 plessi. Se questo non è un protocollo che funziona, qualcuno mi dica che risultati deve dare un protocollo che funziona. Attenzione, ho detto che il protocollo per ora funziona, ma voglio ribadirne il senso. Primo, funziona per ora. Purtroppo non è detto che funzioni per sempre. Secondo, funziona perché il suo obiettivo è quello di aiutare le autorità sanitarie a isolare i casi e impedire che diventino focolai. E questo è esattamente quello che sta avvenendo. Se invece pensi che l'obiettivo da perseguire sia il rischio zero, allora per te l'unica opzione non è la chiusura delle scuole, ma il lockdown, con tutto quello che questo comporta. E anche in quel caso, l'abbiamo visto durante il lockdown precedente, il rischio non sarebbe zero. Ora, una piccola pausa. Ci sentiamo tra un minuto esatto.
Marco Campione, l'autore di questo podcast, ha curato assieme a Emanuele Contu il volume, edito dal Mulino, Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome. Il volume raccoglie il contributo di alcune delle principali voci del dibattito pubblico sulla scuola e attraverso di esse racconta la genesi dell'autonomia scolastica, fa il punto sulla situazione attuale e sulle prospettive future, elenca i tanti problemi ancora aperti. Le conclusioni dei curatori avanzano alcune proposte per una valorizzazione delle scuole autonome in un'ottica di pluralismo, sussidiarietà ed equità, recuperando così lo spirito del progetto iniziale, quello descritto nel 1990 da Sabino Cassese alla conferenza sulla scuola voluta dall'allora ministro Mattarella. Per acquistare il libro, il modo più veloce è ordinarlo su Amazon, IBS e gli altri bookshop online. Cerca Liberare la scuola su Facebook e YouTube per essere aggiornato sulle presentazioni del volume. Contatta i curatori per organizzarne una.
Il rischio zero, dunque, non esiste. Dirò di più, la scuola è un luogo molto problematico, se non altro perché ospita ogni giorno almeno un sesto della popolazione italiana. Io, ad esempio, vedo questi punti critici attorno alla scuola. I mezzi pubblici, per chi li usa, l'ingresso e l'uscita per tutti, nello 06, asili e materne, per dirla con le parole che useresti tu, il fatto che non c'è, giustamente, dico io, distanziamento e nemmeno le mascherine per i bambini. E poi il comportamento non sempre responsabile dei più giovani, in particolare adolescenti e preadolescenti. Questi i fattori di rischio. E non sostengo dunque che la scuola sia il luogo più sicuro. Sostengo però che fino ad ora il sistema sta reggendo molto bene e che negarlo non sia onesto. I casi che si sono verificati fino ad oggi sono stati gestiti bene dalle scuole, certamente non senza patemi, soprattutto per i DS e le comunità investite. Ma rispetto all'obiettivo non fare di ogni scuola un focolaio, le cose fino ad ora sono andate molto meglio di come pronosticavano i profeti di sventura. Lo dice l'ISS, non lo dico io. Lo dicono i numeri che ti ho elencato poco fa. Quando durante il lockdown si faceva notare che il 90% dei focolai era dentro le famiglie, si rispondeva che dipendeva tutto dal fatto che era tutto chiuso. Vedrete, dicevano, che appena riaprono le scuole e gli uffici, quella percentuale si abbasserà tantissimo. Gli uffici sono aperti da 5 mesi, le scuole da 1, e quella percentuale è scesa, sì, ma non è crollata. Per dirla con una formula, i contagi a scuola per ora sono la conseguenza dell'aumento dei contagi in generale, non la causa. Prendiamo per esempio i punti critici che ho elencato prima. Guardiamoli uno ad uno e per ciascuno chiediamoci due cose. Veramente con le scuole chiuse sarebbero rischi evitabili o perlomeno mitigabili? E in quel caso, seconda domanda, mitigare quel rischio vale il prezzo di precludere i servizi educativi a centinaia di migliaia di bambini? Precludere l'inclusione per centinaia di migliaia di disabili? Penalizzare pesantemente, per non dire di più, tutta la filiera professionalizzante, che a distanza sarebbe sostanzialmente impossibile? Tutto questo, peraltro, per il secondo anno di fila? Quando c'è un prezzo da pagare, è buona norma innanzitutto capire qual è il prezzo. E chi lo deve pagare? Che, scusate le dita negli occhi, raramente sono quelli che decidono se pagarlo o meno. Guardiamoli dunque, uno ad uno, questi rischi.
1.
I mezzi pubblici. Smetterebbero di essere pericolosi con le scuole chiuse? Forse è l'unico fattore di rischio davvero mitigabile con le scuole chiuse, ma non si potrebbe ovviare diversamente, aumentando le corse, scaglionando maggiormente ingressi ed uscite, cambiando almeno in parte gli orari delle nostre città?
2.
Assembramenti in ingresso e in uscita. Con l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Se sono assembramenti pericolosi, non lo sono più di qualsiasi altro luogo pubblico. E in più la forza pubblica ha finalmente strumenti per intervenire. Prima era un problema, forse. Ora, se tutti rispettano le regole e se lo Stato le fa rispettare a chi non le rispetta, non lo è più.
3.
Comportamenti irresponsabili di adolescenti e preadolescenti. Non mandarli a scuola cambierebbe qualcosa? In alcuni casi sì. in peggio. L'unico rischio davvero evitabile sarebbe quello connesso al fatto che i bambini da 0 a 6 anni non portano la mascherina e non possono essere distanziati. Un rischio limitato per le maestre, loro la mascherina la portano, e più significativo per i familiari di quei bambini. Ma ti ricordo che non è scuola dell'obbligo, quindi è un rischio calcolato da parte delle famiglie. E poi, onestamente, pensi che i bambini resterebbero a casa tutto il giorno, anche in caso di scuole chiuse? Ovviamente no. Insomma, in sintesi, il rischio in tutti questi casi c'è, non l'ho mai negato, non lo nego, non è mia intenzione negarlo e sarebbe, come ho detto, criminale negarlo. Ma rischio zero, lo ripeto, non esiste. E per tutti, bambini inclusi, maestre, insegnanti, personale non docente incluso, l'ambiente scolastico è anche più controllato. Ti do un altro elemento connesso a questo. Moltissime scuole stanno comunque misurando la febbre ai loro studenti, anche se il protocollo non lo prevede. E anche quando non lo fanno, segnalano ovviamente subito chi ha sintomi sospetti. Se questi studenti stessero a casa, la società, nel suo complesso, tutti noi, saremmo più o meno sicuri di individuare i casi tempestivamente? Quindi non solo l'ambiente scolastico è più protetto, ma consente anche un maggior controllo dell'insorgere di nuovi casi. Vabbè, ma siccome un rischio comunque c'è, il principio di precauzione impone di stare tutti a casa. Io non penso sia una buona idea, almeno fino a quando il protocollo continuerà a funzionare. Le ragioni possono essere spiegate in molti modi, ma mi piace farlo citando un documento di molti mesi fa, scritto quindi in pieno lockdown, e per questo motivo, a mio avviso, con una consapevolezza maggiore di cosa vuol dire per la scuola stare tutti, ma proprio tutti, a casa. Qual è, per bambini e ragazzi, la posta in gioco? Quali sono i fattori dei quali tenere conto? Il documento è quello redatto dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Ne ho parlato diffusamente in una puntata della prima stagione, quella del 4 maggio scorso. Come al solito, se vuoi approfondire, la trovi scorrendo tra le vecchie puntate. Voglio farti ascoltare però qui adesso una delle sue premesse, che mi sembra purtroppo sottovalutata da chi in buona fede è tornato a criminalizzare la scuola. Di cosa si deve tenere conto quando si pensa di limitare, se non chiudere, una scuola?
Rispetto all'ambiente lavorativo di contesti aziendali in cui la produttività e la tutela della salute possono essere perseguiti congiuntamente, la scuola presenta la peculiarità di avere quali obiettivi cardine: consentire la socializzazione e la stimolazione dello sviluppo cognitivo, relazionale e emotivo, soprattutto per i più piccoli. Assicurare il successo formativo a tutti e a ciascuno, erogare in modo efficiente ed efficace la didattica, garantire integrazione e inclusione sociale, tutelare la salute di operatori scolastici e studenti.
Come hai sentito, la sicurezza e la salute non sono escluse dal ragionamento, ma hanno pari dignità di tutte le altre considerazioni. Per questo mi piace. Non è omissivo, non ha preconcetti, ma si sforza di farci allargare lo sguardo, spiegarci la differenza che c'è, per esempio, tra una scuola e un'impresa. Proprio perché c'è di mezzo la salute, è ovvio che se il protocollo non stesse funzionando, il discorso sarebbe molto diverso. Sarei io il primo a dire che bisogna cambiare strategia. Come dovremmo farlo? Lo dico in anticipo, così non ti dovrebbero restare dubbi, se smettesse di funzionare. Ma ragionare oggi, come se il protocollo stesse fallendo su tutta la linea, è disonesto. Anzi di più, è pericoloso. Impedisce infatti di correggere le cose che vanno corrette. Fino ad oggi va tutto bene, ma va tutto bene perché si riesce a stare dietro a tutti i tamponi da fare. Non è un discorso che vale solo per la scuola, ma per tutto il sistema che dovrebbe aiutarci a convivere col virus. Sono le famose 3T, testare, tracciare, trattare, che poi vuol dire curare. Se ne parlava tanto mesi fa, ora un po' meno. A che punto siamo? Il trattamento funziona molto bene, la mortalità è per fortuna ridotta al minimo e anche gli ospedali respirano grazie al fatto che i casi vengono sia individuati prima che curati meglio, anche a domicilio. Il tracciamento va decisamente meglio di prima, ma si potrebbe migliorare ancora, se tutti avessero immuni, per esempio. A proposito, se non l'hai scaricato, fallo. Visto il tema di cui stiamo parlando, segnalo a margine che la scuola rappresenta oggi anche un elemento fondamentale per facilitare il tracciamento. se non altro perché un sesto della popolazione italiana sta tutti i giorni, per almeno 5 ore al giorno, con le stesse persone e tutti sanno quali persone sono. Un motivo in più per non chiuderne, no? Il punto veramente debole, che rischia di far saltare tutto purtroppo, è proprio quello dei test. Mancano i tamponi, quelli rapidi a scuola ancora non si possono fare. Non in tutte le regioni la risposta delle ASL è ugualmente efficiente. Se non riesco a fare i tamponi alla comparsa dei primi sintomi, va in sofferenza la seconda T, quella del tracciamento. E se va in sofferenza la seconda T, rischia di andarci anche la terza, perché gli ospedali possono saturarsi molto più velocemente. E a quel punto, purtroppo, anche la mortalità potrebbe ricominciare a salire. Ecco cosa può mandare in crisi il protocollo scolastico. Non la scuola, non gli studenti, non il fatto che il governo ci ha costretto ad aprirle. La mancanza dei tamponi, le regioni in ritardo. E così posso tornare al punto da cui siamo partiti. Perché questa puntata? Perché sfidare il senso comune che vuole la scuola come luogo del contagio? Prima di tutto per combattere un pregiudizio al momento infondato. E poi perché la scuola è importante, mi spiacerebbe vederla chiudere di nuovo. Perché è più facile pretendere tamponi più rapidi e rispetto del protocollo da parte di tutti se si ha la consapevolezza che il protocollo è un bene da tutelare e non una cosa che non sta funzionando. E poi perché l'attacco al protocollo è anche figlio di alcuni vizi più deteriori del dibattito pubblico in generale e sulla scuola in particolare. Non voglio dilungarmi, di questi vizi ne ho parlato tante volte nelle puntate della prima stagione. Una società che non fa nulla per tutelare i più piccoli, una scarsa coscienza delle conseguenze, anche sociali ed economiche, della povertà educativa, l'incapacità di pensare alle cose di scuola dal punto di vista degli studenti. E poi alcune regioni minori, e davvero di piccolo capodaggio, ma non sarei onesto con te se non ti invitassi a vedere anche quelle. La prima è che oggi l'Azzolina è in difficoltà, quindi attaccarla porta consenso a prescindere. È il capro espiatorio perfetto per chi, magari presidente di regione, non riesce o ha paura di non riuscire a tenere la situazione sotto controllo. E poi c'è una vasta categoria organizzata che soffia sul fuoco. Sono quelle forze che pensano che creare un clima di paura aiuti a determinare le condizioni per rinviare il concorso straordinario. È una battaglia legittima, anche se non la condivido, ne ho parlato in alcune delle puntate scorse, non mi dilungo, ma in questo caso chi porta avanti quel tipo di ragionamento non considera o sottovaluta che se soffi sul fuoco rischi di bruciare non solo te stesso, ma anche gli altri. Te stesso, perché così facendo delegittimano anche l'enorme lavoro che la scuola fa per stare dietro alle ASL, che a volte non rispondono nei tempi previsti, a una burocrazia a volte opprimente, a comportamenti poco responsabili, a carenze e inefficienze del sistema. E poi anche gli altri, perché non considerano che rinviare quel concorso vorrebbe dire rinviare anche quelli ordinari e che questo, a sua volta, vorrebbe dire fare un danno enorme alla scuola che l'anno prossimo si troverebbe, senza i nuovi assunti, con circa 80.000 docenti di ruolo in meno. Ovviamente i concorsi vanno fatti solo se ci saranno le condizioni per farli in sicurezza. Ma ora sto dicendo una cosa diversa. Sto dicendo che un pezzo della narrazione contro le scuole è figlia anche di questo obiettivo e questo non credo sia giusto. Lo dico a chi non è guidato da secondi fini nel suo chiedere di chiudere tutto. Un'ultima cosa prima di salutarci. Ma siccome la strumentalizzazione è dietro l'angolo, sarò ancora una volta esplicito. Non venitemi a dire che sto difendendo l'Azzolina. Prendo il suo ultimo post, che sta già facendo discutere.
Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il governo non ne ha affatto discusso e sarebbe strano il contrario. I dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri. A scuola ci sono regole, anche molto stringenti, che studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità. Il governo sta invece valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole, come chiedo da tempo.
È vero. Sul fatto che la scuola oggi è un luogo più sicuro di altri, diciamo la stessa cosa. Sull'importanza dei test rapidi, diciamo la stessa cosa. Ma ci sono più di 20 puntate del podcast, decine di articoli, moltissime interviste a testimoniare che se devo attaccare il ministro pro tempore, non mi tiro certo indietro. In questo caso dice cose giuste. Non riconoscerglielo solo perché non piace, non piace più, per meglio dire, solo perché non piace alla gente che piace, non è nelle mie corde.
Hai ragione, andrei avanti per ore ad approfondire, ma si è fatta una certa. Per oggi mi fermo qui. Spero di aver semplificato abbastanza, ma non troppo. Semplificare senza banalizzare, è questo il compito di questo podcast. Se qualcosa non ti è ancora chiaro, o se pensi che alcuni passaggi siano da correggere, o anche solo per farmi complimenti o mandarmi a quel paese, scrivimi. La mail è primalascuola@gmail.com. Alla prossima!
Ti auguriamo di riavermi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.
Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana gratuitamente su Spreaker, Spotify, l'app podcast del tuo iPhone e tutte le altre piattaforme di condivisione audio. Scava anche tra le vecchie puntate, troverai argomenti ancora attuali secondo me. E per restare in contatto iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Per chi ama i social, il mio profilo Facebook e quello Twitter sono aperti, cerca Marco Campione e seguimi. Prima la Scuola è un podcast, ma è soprattutto un progetto che cresce grazie a te. Pensi che amici, colleghi, conoscenti possano apprezzarlo? Passa parola.
Giro, giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra.